già ora?
Eh sì, è già ora.
Salve a tutti voi, buonasera.
È già domenica soprattutto, come è volata
domenica
questa settimana?
E pensa, manca esattamente un mese a Natale.
Un mese a Natale.
Terrore. Già ci sono le luci per tutta la città e ci siamo anche noi sotto le luci.
Inizia prima poi le luminarie.
Ma
già...
sempre
è
prima.
Vero, sempre prima. Ma è questo per il fatto che non ci sono più le mezze stagioni, per quello che iniziano...
Anche quello.
Anche quello.
Stefano Zigrino.
Lisa Mazzotti.
Qui con voi per Radio Lumière.
La musica nel cinema a Radio Atlanta Milano, in questi bellissimi studi. Questa sera naturalmente parleremo di cinema, di colonne sonore e avremo un ospite.
Estremamente simpatica, infatti è un'attrice comica e di cabaret.
Nadia
si
Puma.
Chiama... Ma perché mi rubi
Ma
sempre
scusa.
La parola? Vabbè, passiamo alla musica.
Va bene, adesso è arrabbiata. Senti, sei un po' una belva questa sera.
Una belva, sì. ma questo è il modo di definirmi.
No, scusa, non è casuale, no. Perché volevo iniziare con un brano proprio tratto dal film Le Belve.
Fantastico, grazie. Avevo una particina, ricordatevelo.
Film diretto da Oliver Stone nel 2012, un film molto, diciamo, violento, molto particolare. Però in questo film c'è una canzone che è cantata da Yuna che si intitola Il Can de Sun, cover della famosa canzone di George Harrison, che ci ascoltiamo.
Atlanta Milano, onda vinilica, il meglio della musica in vinile.
Signore e signori, benvenuti sul canale Vintage. Fra poco andrà in onda il programma delle cinquantenni single. Chi l'ha più visto?
Ma di chi è questa bella vocina? Ciao Nadia!
Ciao Stefano, ciao Lisa!
Ciao Nadia, intendiamo Nadia Puma.
Oggi non ho una gran bella vocina perché sono raffreddata, col mal di gola, c'ho tutto, persino il colpo della strega, così per non farmi mancare niente.
Quindi sei proprio nel personaggio vintage.
Esatto, oggi. Ma infatti lo faccio apposta per rimanere vintage, è tutto calcolato.
Senti Nadia, naturalmente non possiamo non iniziare parlando delle scemette. 7, questo gruppo di 7 donne che sta riscuotendo un successo clamoroso, siete sempre sold out a Zelig, in tutti i posti.
In effetti devo dire che è un progetto a cui teniamo molto e che è nato 5 anni fa e che non pensavamo avesse una così lunga durata e così tanto riscontro, e anche perché ci dicono che siamo l'unico gruppo così numeroso di donne in tutta Italia, così ci hanno detto, poi magari qualcuno smentirà. Noi abbiamo creato una sketch comedy dove non facciamo i nostri personaggi televisivi, ma facciamo proprio gli sketch, tipo quelli, vi ricordate quelli di Walter Chiari, Raimondo Vianello?
Certo, quelle brevi scenette le chiamavano,
esatto,
anche.
Esatto, gli sketch proprio, sì, esatto, le scenette. Infatti noi ci siamo chiamate scemette proprio dall'idea delle scenette, scemette, a cui adesso però abbiamo aggiunto anche il nome Comiche Metropolitane, perché così, per darci un tono anche un po' più serio.
Un po' più milanese. Mm?
Sì, poi anche perché ci è capitato che in qualche teatro, in qualche posto dove andavamo a esibirci, ci dicevano, ma no, ma le scemette, è riduttivo, siete delle donne così intelligenti. Invece era proprio ironico a questa cosa. E allora abbiamo detto, bene, teniamoli tutti e due come nomi. E appunto siamo andate avanti con questo progetto di questa sketch comedy, per cui lo spettacolo è fatto di sketch autoconclusivi. Noi ci divertiamo molto e vediamo che anche il pubblico si diverte molto, perché siamo autoironiche, cioè noi non parliamo male dei maschi come fanno normalmente le comiche, le donne di spettacolo di solito quando fanno i monologhi parlano male dei maschi, invece noi no, parliamo male di noi stesse, delle donne.
Siete autoironiche.
Siamo autoironiche, sì, poi mettiamo ovviamente tutto in ballo, vizi, virtù, eccetera, delle donne, forse è quella la chiave vincente, abbiamo insomma un bel seguito adesso, siamo contente, adesso ci prepariamo al Capodanno, saremo al Teatro Sociale di Busto Arsizio.
Siete anche in televisione adesso nel canale di Zelig.
Hanno appena mandato in onda il nostro spettacolo diviso in due parti, perché in totale erano 2 ore, che abbiamo registrato proprio allo Zelig, il Teatro Zelig a Milano in Viale Monza, ed è andato in onda sul canale 63 Zelig TV, perché Zelig adesso ha un suo canale. E devo dire che abbiamo avuto anche lì un bel ritorno, anche se le nostre fan, i nostri fans più assidui ci hanno detto, certo che dal vivo però vi godiamo molto di più, ma come si sa sempre, no? Anche un concerto, vero Stefano? Vederlo dal vivo e vederlo poi in TV è un'altra cosa.
È più coinvolgente sicuramente, io che
certo,
vi ho visto diverse
però
volte.
Siamo contente di questo passaggio televisivo perché insomma ci tenevamo.
Vabbè, tu sei impegnata in parecchi fronti, nella seconda parte poi parleremo anche del teatro, della commedia dove tu sei protagonista, però volevo che ci parlassi un po' anche dei tuoi inizi, della Marisa, dei tuoi inizi al Colorado.
Allora, io sì, ho iniziato con l'improvvisazione teatrale, che è stata per me una palestra meravigliosa, anche perché improvvisare non è facile, per cui ti dà una base di ascolto verso gli altri attori e di una formazione molto forte. E ho aggiunto dopo la scuola di teatro, di clownerie, e partendo con l'improvvisazione, quando io ho iniziato con la compagnia di improvvisazione, loro hanno scoperto che io parlavo bene il francese e l'inglese, e da lì è stata la mia fortuna, perché loro mi hanno mandato a fare le rassegne internazionali improvvisando in lingua, per cui per me è stata veramente una grande palestra. E dopo i 10 anni di improvvisazione mi sono lanciata come comica e devo dire che insomma è andata bene. Il mio primissimo personaggio a cui sono molto legata, che ancora adesso faccio nei live, è una guida turistica, un po' stordita, un po' depressa. Sai la classica guida turistica con l'ombrello, no? Insomma, quel personaggio lì è andato bene, mi hanno chiamato da MTV, sono stati proprio i primi passi in televisione, dove ho anche imparato la differenza fra il live e la televisione, perché in televisione, vi faccio un esempio, quando la gente ride e applaude tu devi andare avanti, se no in TV viene un buco, lo chiamano loro, una pausa troppo lunga, per cui lì impari. E poi diciamo che la soddisfazione è arrivata in prima serata con Colorado, quando ho iniziato a fare il personaggio appunto della Marisa, questa valletta vintage, molto fiera delle sue vene varicose, della sua menopausa, ed ero in coppia nella prima edizione con Andrea Midena, che faceva appunto il geometra Fumagalli, e insieme facevamo lo sketch del Mille Bolle Blu. Devo dire che è stato veramente una cosa proprio divertente, perché era una cosa più che vintage, non saprei neanche come descriverla.
Comunque estremamente divertente.
Sì,
senti,
molto
io posso dirti
molto
una
divertente
cosa.
Anche per noi che la facevamo, oltre che per il pubblico. E lì io sono rimasta un po' alla Marisa. Ancora adesso, quando mi capita qualcuno che mi ferma, mi dice: ma lei è la Marisa? Per cui, nonostante siano passati 9 anni dall'edizione di Colorado, insomma, la Marisa mi è rimasta molto addosso. Tanto che io ho scritto un monologo, diciamo, della Marisa, che in realtà è un monologo molto mio sull'età.
Beh, è un personaggio che ovviamente ha bucato e quindi ha avuto successo.
Sì, è rimasto perché la Marisa era tenera, il messaggio che passava era un po' contro tutta questa chirurgia plastica, cioè un po' da dire: ragazze, invecchiamo, accettiamoci per quello che siamo, no?
Sì, che alla fine si è anche più belle, perché guarda, abbiamo appena visto qualcuno
sì.
che esatto. ha fatto operazioni di questo tipo e ti posso assicurare che
forse era meglio prima.
I risultati
esatto,
poi sono mostruosi.
Una delle mie battute nel monologo è proprio questo, dico: ragazze, non lasciamoci spaventare da una vena varicosa, voi dite che è un tatuaggio, che è un tribale e siamo a posto.
E infatti.
Per sdrammatizzare un po' il passare del tempo, poi oltretutto io ho iniziato tardi la mia carriera artistica perché avevo 35 anni e non a caso il mio monologo si chiama Meglio tardona che mai, proprio perché ho iniziato tardi una seconda vita. E adesso appunto festeggio i 25 anni di palco, perché se voi fate la somma 35 più 25 quanto fa?
Complimenti.
Quanti ne ho compiuti
quest'anno?
Non lo sappiamo.
Lo dico fieramente anche sul palco, anche ieri sera ero in un live, proprio così io lo dico, io ho questa età, io ho 60 anni e ne vado fiera e ho rifatto solo il menisco, se vogliamo guardare.
Come è scritto proprio sul tuo
sul
sito.
Sul mio sito, esatto,
web.
Io ho rifatto
Comet,
solo quello.
Esatto, tardona al naturale
tutte
è scritto.
Rughe, eh?
Tardona al naturale è scritto.
Esatto, tardona al naturale, esattamente.
Facciamo una breve pausa, so che tu sei un amante il cinema
tantissimo
e hai scelto un brano tratto da un film che a te piace
sì,
molto.
Baghdad Café,
che noi adesso ci ascoltiamo.
A desert road from Vegas to nowhere, some place better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. I am calling you. Can't you hear me? A change is coming, coming closer, sweet release. I am calling you. I know you hear me. someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. A hot dry wind blows right through me. The baby's crying and I can't sleep. And I can feel a change is coming. Coming closer, sweet release. I am calling you. Can't you hear me?
I'm Calling You, un brano bellissimo, una scelta.
Brava. Che pelle d'oca fa venire.
Bellissima. Siamo in compagnia di Nadia Puma e abbiamo parlato a lungo, diciamo, delle scemette, dei suoi inizi di carriera, e adesso parliamo anche di una commedia teatrale dove tu sei protagonista.
Sì, questa commedia si chiama Una moglie di troppo, scritta da Ivan Saladino con la regia di Viviana Porro, che tra l'altro Viviana Porro è anche un'autrice delle scemette oltre che una delle scemette, e in questa commedia fa la regia. E gli attori sono appunto Ivan Saladino, autore, Franco Rossi, Alessandra Jerse, che anche lei è una delle scemette, e me. Io in questa commedia, devo dire, Stefano, tu che l'hai vista, fa ridere, diciamolo.
Sì, è molto divertente, sì.
Una commedia degli equivoci, io faccio la suocera, perché ormai...
Tanto per cambiare, quello è tuo.
Esatto, mi danno i ruoli della suocera adesso. Sono la suocera di Alessandra, che è la moglie di mio figlio. È una commedia degli equivoci dove alla fine c'è anche un messaggio sociale, e noi adesso la stiamo un po' rodando in provincia, saremo adesso ancora in scena il sabato 1° dicembre al Teatro Alla Vigna di Lodi, dove c'è una serata di beneficenza per raccogliere i fondi per l'AIDS, e poi noi speriamo con questa commedia Una moglie di troppo di approdare a Milano la prossima stagione. Questa è la nostra speranza, perché secondo noi, insomma, è una commedia divertente, comica e scritta bene, devo dire, con attori anche conosciuti come Alessandra Jerse, che se vi ricordate era la Yolanda di Belli Dentro, la sitcom del carcere, e Franco Rossi, anche lui straordinario, Ivan Saladino. Insomma, io sono contenta di fare questa commedia, mi diverto a fare la suocera. Dovrei essere un po' stronzetta come suocera, ma a volte mi intenerisco un po'.
Guarda, ascoltiamo un breve pezzo da questa commedia.
Signora
Come
Sandra,
va?
Sì, sì, bene, bene.
Si accomodi.
No, ma io stavo
andando. Si accomodi, venga.
Perché, allora, come le è passato quel brutto mal di schiena?
Sì, il mal di schiena mi è passato. Però, Italo, mi è venuto un dolore che mi parte qui e mi sale fino alla cervicale, mi fa un male. Però, Italo, io faccio una puntura di Voltaren al giorno e per il resto, grazie a Dio.
Tutto bene, bene, mi fa piacere.
E poi, Italo, mi è venuta una borsite trocanterica, che è anche rara, umida di quei dolori, anche lì mi prende il femore. Però io prendo una Xacillina ogni sera e per il resto, grazie a Dio.
Tutto bene. Bene, sono contenta.
E poi c'ho una diverticolite acuta. Non mi fa dormire la notte. È una roba, guardi, un bruciore di stomaco. Però io prendo un metronidazolo tutte le mattine e tutte le sere. E per il resto, grazie a Dio.
Tutto bene. Mi
anche perché io sono positiva, Italo. Perché non bisogna lamentarsi.
No. È giusto essere positivi. È giusto.
Non bisogna lamentarsi. Anche perché se mi lamento, mi fa male quella costola che mi si è incrinata. Si ricorda quando sono caduta giù dalle scale? Però io prendo tre Dolaut tutte le sere e per il resto, grazie a Dio, tutto bene.
A proposito,
da una moglie di troppo, questa era Nadia Puma, una commedia
che elenca tutti i mali,
quindi proprio come stai tu questa sera, sei così.
Diciamo che in questo momento sarei proprio nella parte, ecco, infatti si sente anche un po' dalla mia voce nasale.
Comunque una commedia che vi consiglio di vedere, molto divertente, poi vabbè c'è Nadia che fa la parte della suocera in questa commedia.
Ci sono dei bei colpi di scena in questa commedia.
Senti Nadia, una cosa che mi ha colpito molto è il fatto che tu hai citato poco fa di parlare molto bene delle lingue straniere, il che ti ha permesso di lavorare anche all'estero.
Con l'improvvisazione sì, con i mondiali di improvvisazione, i festival internazionali, sempre nell'ambito dell'improvvisazione, sì, è stato veramente una cosa che poi mi sono ritrovata, ecco, perché ti dà, insomma, un bel rodaggio, lì non è facile.
Lo credo, e ben pochi attori italiani sono così padroni di alcune lingue straniere da potersi permettere quello che hai fatto tu.
Grazie.
Senti, e a parte questo, io ho trovato dei punti di contatto tra noi. Adesso ti dico. Dunque, io insieme ad altre quattro attrici avevo fondato una cooperativa teatrale molto tempo fa che si chiamava Aramara. Eravamo cinque attrici più due tecniche e non facevamo teatro femminista, ma teatro femminile.
Fantastico.
E non facevamo niente. Esatto. Poi, secondo punto di contatto, tu sicuramente sai che i locali in cui è stato aperto Zelig, quello di Viale Monza, è un teatro che prima si chiamava Teatro Officina.
L'ho saputo, sì.
Ecco, e in questo Teatro Officina ha debuttato giusto la nostra cooperativa. Quindi
dai,
vedi che più
bello.
Unite di così, non lo so.
Bellissimo, tra l'altro siete delle pioniere allora, anche voi, gruppo di donne, composto
sì.
da donne, perché anche il nostro progetto, per esempio le autrici, Giovanna Donini, che è l'autrice anche poi di Teresa Mannino, di Deborah Villa, è una delle autrici delle scemette, e abbiamo avuto nel primo spettacolo una regia al femminile di Paola Galassi, per cui insomma... Anche voi siete state le pioniere del facciamo tutto al femminile, per cui mi fa molto piacere sentire del vostro progetto e del Teatro Officina. Vedi,
sì.
I sei gradi di separazione poi.
Assolutamente. E la legge famosa di attrazione.
Esatto.
E avevamo anche organizzato, sempre in occasione di quel debutto, una rassegna tutta femminile di teatro con Dacia Maraini e tutte quelle che allora facevano questo tipo di rappresentazione.
Allora a questo punto chapeau a voi, caspita.
E anche a voi naturalmente che avete proseguito.
Nadia, invece per quanto riguarda progetti futuri o cose che stai facendo in questo momento, puoi dirci
allora,
qualcosa?
Allora, oltre appunto a tutti questi live e poi anche un progetto, diciamo, web per le scemette che speriamo, insomma, di finalizzarlo quanto prima, io sono così malata perché arrivo da un progetto nuovo, da una nuova avventura. Sono appena stata in Abruzzo, in montagna, a Roccaraso, a girare quello che in gergo si chiama mediometraggio, perché è un po' più lungo di un cortometraggio. È un progetto molto divertente, scritto e realizzato da quello che nel mondo web si chiama Il Pancio, che poi è Andrea Panciroli, prodotto dalla Rai. Tutti noi attori abbiamo fatto dei camei. Il mio cameo era insieme all'attore comico Enzo Salvi, che avrete visto in tantissimi film,
Cinepanettone,
bravissimo, e io ero sua moglie, per cui anche noi abbiamo partecipato come cameo, bravissimo il regista Mauro Russo, che poi è il regista anche di Rovazzi, insomma un progetto divertente, adesso non so ancora dirvi né quando uscirà perché hanno appena finito di girare, però ecco, è stata un'esperienza molto carina dove, non ve lo svelo, ma ci sono veramente tanti volti noti, loro l'hanno chiamato un Cine Pandoro, quando uscirà ovviamente verrà pubblicizzato, io non so ancora se lo manderà in onda la Rai, quando, se prima andrà sul web, ancora io come si svolgerà il progetto non lo so. Intanto è stato un onore per me recitare come moglie di Enzo Salvi, perché sono questi attori che sono veramente istrionici, infatti sul set lui improvvisa, molto bravo. Insomma, diciamo l'unico risvolto negativo è che avrò preso un po' freddo, se no non avrei adesso l'influenza.
Ma così vabbè, almeno ti abbiamo veramente come
per
sono i personaggi.
Tutta
poi
per voi, anche. Esatto, tutta per
e sono,
voi.
E sono curioso di vederti come moglie di Salvi, conoscendo proprio come lui e come sei tu, quindi siamo
curiosi.
Un bel incontro.
Adesso vabbè, su Instagram ovviamente, sui social già i volti che saranno parte di questo mediometraggio già si capiscono, perché per esempio hanno postato un sacco di video con Clementino, il rapper napoletano, bravissimo, lo vedrete, una storia particolare.
Ti aspettiamo allora a Roccaraso.
Natale a Roccarasi.
E poi naturalmente l'invito è valido ancora per te, per venirci a trovare in studio con tutte le scemette.
Speriamo, perché il difficile era adunarci tutte, in quanto ognuna di
anche
noi
qui
ovviamente ha la propria carriera artistica oltre ai progetti scemette, per cui anche quando dobbiamo fare le prove, trovare una data che va bene a tutti, anche perché una c'ha la figlia, l'altra c'ha magari da registrare, un'altra sta girando un film, per cui ogni volta diciamo ragazze questa è la data delle prove e da qui non ci si muove se non impazziamo, e l'unica cosa difficile era adunarci tutte. Però ti dico Stefano che ci proverò.
Grazie.
Proverò almeno, se non tutte e sette, perlomeno una parte di noi, anche perché io ho un bellissimo ricordo della vostra trasmissione e della radio, e poi una radio che inizia con la voce di John Lennon, che io ce l'ho praticamente nelle vene, è una radio meravigliosa. Radio
sono perfettamente d'accordo con te, sia per quanto riguarda John Lennon che per quanto riguarda la radio. Ringraziamo il nostro regista in questo caso, ma direttore, come posso definirlo? Il sovrano.
Mega direttore.
Il sovrano. Lo voglio salutare anch'io, il sovrano. Ciao.
Eccolo. Ciao. Ah, bene, si fa sentire, ma sempre in lontananza.
Sì, sì, sempre così nel cantuccio.
Non vuole essere incombente.
Va bene, Nadia, cosa ti prenderai adesso per i tuoi malanni? Ci vuoi salutare con un bel annuncio vintage?
Un annuncio vintage in questo momento mi viene in mente uno dei programmi della mia TV vintage, dove si parla di salute e di osteoporosi nella trasmissione Quelli che il calcio non ce l'hanno.
Grazie Nadia Puma.
Perfetto,
per essere stata con noi.
Ciao, grazie a voi. Ciao Lisa, ciao.
Guarisci presto. Ciao.
Mi raccomando.
Ciao a
Nadia.
Tutti gli ascoltatori.
Ciao. Christ Superstar.
Wow, ma di che anno è questo film?
Puntata vintage dopo Nadia Puma che...
È tutto vintage è tutto questa vintage. Sera.
1973.
Vabbè.
Beh, questo è stato...
Deve andarci peggio.
Un film straordinario che quando uscì suscitò delle polemiche clamorose per il tipo
certo,
di film.
Certo, per come era considerata tutta la storia di Jesus Christ. Io l'ho visto in teatro invece come musical, perché naturalmente nasce come musical.
E non l'hai visto in versione cinematografica? Grande pecca. Grande pecca.
Silenzio.
Secondo me
totale.
È una delle più belle opere rock mai rappresentate. Io credo di averlo visto almeno una trentina di volte.
Io devo confessare che per quanto riguarda i musical... Io preferisco vederli in teatro.
Beh, questo è comunque ancora adesso. Tu pensa che l'attore Ted Neely, che ha 75 anni,
certo,
continua ad andare in giro per il mondo a rappresentare Jesus Christ.
Vedi?
Quindi balla, canta,
recita,
è un successo straordinario. Quindi l'ho visto anch'io a teatro... Però devo dire che forse la versione cinematografica per me rimane unica. Una colonna sonora strepitosa, noi l'abbiamo ascoltata rigorosamente dal Long Play, dall'LP, due dischi. Purtroppo ha avuto una nomination ma non ha vinto l'Oscar.
Sembra incredibile.
Sì, l'avrebbe secondo me meritato.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
Non si può perdere neanche una nota di questo I Will Always Love You di Whitney Houston. A proposito della povera Whitney, lei era la protagonista del film da cui è tratta questa colonna sonora, The Bodyguard. Lei era una star, aveva una guardia del corpo che doveva...
Ma che bella guardia del corpo anche, no? Vogliamo parlare anche del protagonista?
Sì, finalmente vivo, Kevin Costner.
Finalmente vivo, sì. Bella, mi piace questo termine,
allora,
finalmente
vivo. Kevin, dicevamo, appunto, lui la deve proteggere soprattutto da uno stalker pericolosissimo che l'insegue da tutte le parti. E che cosa può succedere? Si innamora. Si innamorano. Quindi una bellissima storia d'amore che però viene sempre considerata malissimo dai critici cinematografici. Infatti riescono a vincere dei premi terribili. È stato definito, Guardia del Corpo, uno dei 100 film brutti, più piacevoli però, mai realizzati. Cioè cercano, insomma, il bastone e la carota, no?
Sì, diciamo che in questo caso ci sono gli incassi che stanno un po' a favore del film, che hanno un po' così... I critici non l'hanno molto gradito, però... A fronte di 25 milioni ne ha guadagnati 411, quindi è stato un film di grande successo,
certo,
con una cantante attrice bravissima.
Che peraltro ha venduto 12 milioni di copie di questo brano.
Una colonna sonora straordinaria, quindi diciamo che una trama un po' scontata. C'era la famosa scena dove Kevin Costner nel bosco al buio sapeva dove sparare, così con il senso di orientamento. Forse anche per quello magari i critici l'hanno un po' stroncato, però un film secondo me indimenticabile e che piace, una bella storia d'amore con un bel lieto fine.
E a proposito di storie d'amore, non ci fermiamo qui questa
assolutamente
sera.
Assolutamente no.
Insomma, il tempo è brutto, fa freddo e quindi abbiamo bisogno di riscaldarci il cuore e l'anima con un uomo e una donna. Questo era il tema principale tratto dalla colonna sonora del film Un uomo, una donna. Cosa ti ricordi di quel film, che è datato 1966?
Non ero ancora nato, credo, forse.
Bene, allora.
No, ero nato nel 1966.
Però il
bello anche di questa trasmissione, come prima Jesus Christ Superstar, che io ho visto 30 volte, tu neanche una volta, io un uomo o una donna credo di non averlo mai visto. Quindi io sono curioso di ascoltarti e sentirti.
Bene, è stato un film molto importante per l'epoca. Tra l'altro si è aggiudicato il Grand Prix come miglior film al Festival di Cannes del 66 e l'anno successivo ha vinto l'Oscar come miglior film straniero, ovviamente francese. Mi sembrano due premi estremamente importanti per un film che poi è stato giudicato sempre dai soliti critici o un fotoromanzo oppure una versione televisiva del melodramma classico. Insomma, quando ci sono questi grossi successi sia a livello di pubblico che ovviamente quindi a livello economico, chissà perché tutti i critici vogliono denigrare il film. È stato importante comunque per quanto riguarda il regista Claude Lelouch, perché lui ha cominciato a utilizzare la presa diretta, cosa che non era stata fatta molto nei tempi precedenti, e anche ha portato un grande utilizzo della camera a mano, quindi gli attori erano seguiti proprio passo per passo. Qualcuno di voi che non si ricorda la storia verrà informato immediatamente.
Grazie.
Allora, c'è Anne, che è una giovane segretaria di edizione, che ha perso il marito su un set cinematografico. Lui era uno stuntman. Ci picchia. Vabbè, allora a questo punto, per poter continuare a lavorare, accompagna la figlia al collegio. Ma in quale località, secondo voi? Non a Quartoggiaro, ovviamente, ma a Deauville. Posto meraviglioso, dove incontra Jean-Louis, che è un pilota automobilistico, anche lui rimasto vedovo perché la moglie si è suicidata e lui ha un bambino. Allora, che cosa succede? Che i bambini fanno amicizia perché vanno nello stesso collegio, e a un certo punto lei perde l'ultimo treno per tornare a casa.
Che sfortuna.
Eh sì, ma lui si offre di accompagnarla ed è un pilota,
quindi va quindi velocissimo.
Molto bene, quindi continuano questi incontri sulla spiaggia di Deauville settimana dopo settimana. Lei si sente in colpa però perché sta perdendo il ricordo del marito scomparso e quindi decide di lasciar perdere con questi passaggi in auto e prende il treno. Lui però non vuole perderla e allora ingaggia in automobile una lotta contro il treno e riesce ad arrivare primo. E quindi a questo punto forse la storia continuerà. I protagonisti erano Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant.
Complimenti. Ma è quasi un film sulle automobili. Mi è venuto in mente una scena.
Solo quella, però.
Del film. No, di questo incidente proprio, credo, dello stuntman.
Certo.
Che è particolare, calcolando gli anni, perché è proprio con una macchina da presa, proprio dentro nella macchina e con una persona reale.
Infatti. E tra l'altro c'è una curiosità. Il personaggio dello stuntman, cioè del marito del protagonista, è interpretato da Pierre Barou, che era un attore e un cantante, che in quel periodo era l'effettivo marito di Anouk Aimée.
Ho capito.
Mi sembra di essere stata abbastanza... Ti ho spiegato tutto.
Chiarissimo. Vado...
Te lo ricorderai?
Mi assento e vado a vederlo immediatamente.
Ciao.
Ciao.
Now per Shannon McNally, tratto da un film che parla
d'amore.
Anche lui d'amore. Va bene, va bene. È Sweet Home Alabama il titolo originale, è un sì. film del 2002.
Reese Witherspoon, Josh Lucas, Patrick Dempsey
e Candice Bergen.
La storia di Melanie, che è interpretata da Reese Witherspoon, una giovane donna felice, una stilista di successo nella grande mela e protagonista dell'alta società, che frequenta Andrew, il figlio del sindaco di New York, che è interpretato da Patrick Dempsey, che guarda caso qui è lo scapolo proprio più ricercato della città, ma come spesso accade anche gli scapoli così, i più duri prima o poi per amore si sciolgono, e i due decidono così di sposarsi, ma c'è un grosso problema,
cioè?
Sai, i cadaverini nell'armadio. Melanie si era già sposata in precedenza con Jackie, il marito rude, ubriacone, che ha abbandonato, pensa, nella fattoria. È bello il film, fanno vedere il flash
nell'Alabama, proprio,
che l'abbandona così nella fattoria, in Alabama 7 anni prima, però il quale non le ha mai concesso il divorzio. Così Melanie si deve recare nella sua città natale per ottenere rapidamente il divorzio, però come spesso accade, soprattutto in Alabama.
Che cosa succede? Quando arrivi lì nel sud degli Stati Uniti, la musica, il cibo, la famiglia,
e poi ricordi,
insomma, i ricordi del liceo, sì, gli amici. E che cosa può succedere? Che ti riscopri innamorata ancora del vecchio marito, ubriacone e rude.
Ubriacone e rude, quindi diciamo che il Patrick Dempsey viene dimenticato per il Josh Lucas. Tu dici nel cambio che ci guadagna, chi lo sa?
Non ne ho idea, ma non mi sembra proprio un guadagno grande.
Ma non te lo racconto neanche.
Va bene, grazie.
Cioè, chi l'ha visto sa come va a finire, però io spero di averti incuriosita anche a te di andarlo a vedere, il tuo film. E poi abbiamo ascoltato questa bella canzone tratta dalla colonna sonora proprio di questo film, intitolato Tutta colpa dell'amore.
We got it.
Beh, insomma, per una puntata dedicata all'amore, anche se non l'avevamo preparata questa cosa.
No, però ci è sfuggita di mano.
Ci è sfuggita di mano, quindi ci voleva come cappello così della canzone di Enya.
Perfetto, quindi non è che ci fermiamo qui, ci salutiamo semplicemente, ma vi lasciamo in compagnia di una canzone che parla d'amore. Perché? Perché fa parte della colonna sonora di Vicino a te non ho paura, un film del 2013 che è la trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Nicholas Sparks, sapete quell'autore che scrive soltanto d'amore.
Bene, bene, bene. Allora, Lisa Mazzotti
e Stefano Zigrino
vi salutano, vi danno appuntamento alla prossima trasmissione.
Nonché in replica.
Certo, in replica dalle 23 alle 24.
Del giovedì.
Buon proseguimento con il resto della programmazione di Radio Atlanta Milano. Ciao.
Ciao.
If I could say anything, anything, what would it be? Good question for our destined reality. I would tell you that I love you, even when it didn't show. I would tell you that I love you, baby. By now I hope you know. You could go anywhere, anywhere, what would you see? Take a step in any direction, just make believe. If your mind is always moving, hard to get your heart up off the ground. Yeah, your mind was always moving, but your thoughts never made a sound. Yesterday, to our first kiss. In that moment, I loved you. This isn't how I ever saw it going down. In that moment, I loved you. I wish I knew then what I know now. We won't break if we let go. Say anything. You can say anything. Oh, you should listen to your heart. It's gonna tell you what you need. Take care of yourself and don't you worry about me. Oh, you should listen to your heart. Oh, it's gonna tell you what you need. Take care of yourself. Don't you worry about me. Always say anything.